Grazie Luca, grazie a tutti voi che siete qui presenti stamattina. Io credo che il testo che esamineremo ci interesserà particolarmente perché riguarda una caratteristica che ci è molto familiare, cioè quella di essere, oltre che cittadini, soprattutto consumatori. Metto subito i piedi nel piatto di questo agile volumetto con una citazione appunto da questo testo che mi pare particolarmente assertiva. Sentite. Ecco la semplicità, la brutalità e la rapidità dello stato di necessità che la cultura del consumo ha combattuto e ha vinto la sua guerra. È l'unica regola di questa cultura è che non ha regole, né prescrizioni morali, né valori da imporre. Pensare che le minoranze sociali che lottano contro il lavoro e contro i rapporti di produzione possano generare dei modi di agire diversi da quelli delle stesse minoranze sociali che consumano è come pensare che ci possa essere ancora una natura non contaminata dalla città, un centro storico non ridotto dal mercato a parco a tema. Direi che mi sembra l'introduzione forse più calzante per capire, diciamo, quali sono le argomentazioni contenute in questo testo. Infatti Massimo Ilardi, il professor Ilardi, ci introduce al tema cruciale del testo che stiamo esaminando, e cioè la potenza sociale del consumo, che è conseguente a un desiderio drammaticamente distruttivo, dentro a cui esplode il conflitto che ridefinisce la libertà dell'individuo. In questa maniera vengono esauriti però non soltanto gli oggetti, le cose, ma anche le affettività, i valori, gli eventi, gli interessi generali, dice Ilardi, le forme di rappresentanza e persino le istituzioni. A fronte di un'analisi consolidata storicamente che riconduce il consumo invece a un raffinato strumento del mercato al fine appunto di eterodirigere l'individuo, Ilardi propone il consumo come stato di necessità. In pratica come l'unica forma di connessione che ci è data a disposizione con la realtà. In questa prospettiva il consumo non ammette regole provenienti dall'esterno e si afferma in modo positivo la dimensione sociale del mercato. La soggettività pertanto si esplica quindi nell'agire consumistico e nella ricerca della libertà necessaria a questo scopo, che però è sempre distruttiva dell'idea di società conformata sulle regole di mercato, anche se non vi è in nuce una contestazione del paradigma economico sul quale essa è impostata. E forse questo è il limite, direi, forse più importante di questa interpretazione delle modalità di agire delle persone all'interno del mercato dei consumi. Così il conflitto per il lavoro, per la casa, per le esigenze primarie ha lasciato il posto ad una, diciamo così, rivolta alimentata invece dal desiderio di consumare tutto il consumabile. La lotta quindi non è più tra la classe operaia, come si sarebbe detto in altri tempi, e il capitale, ma è contro a ciò che impedisce l'appropriazione del ben godi che appunto il territorio o i territori, direi, sono in grado di offrire. Allora, se vogliamo, possiamo dire che si assiste a una mutazione antropologica, per dirla appunto con un lessico pasoliniano, no? Che transita dal vetusto nesso lavoro, politica, istituzioni, con un occhio al futuro, a quello invece più contemporaneo tra consumo, territorio, libertà e presente, con la conseguenza di una frantumazione della società e di una nuova centralità del territorio e dei problemi urbani. Si accennava anche prima a questo particolare aspetto. sul concetto di territorio, appunto, di territorio all'interno di questa dimensione. Quindi il territorio del, possiamo dire che il territorio del moderno era plasmato sulle forme del politico e regolato dai confini statuali. Il mercato invece, frutto del pensiero unico, lo ha inteso come democrazia degli interessi e lo stava ridisegnando come uno spazio anonimo senza limes, cioè lo spazio dell'infinito, diciamo così, della globalizzazione. Ma è il consumo della fase attuale, diremmo il consumo totale, no? Che ridisegna uno spazio sociale e costruisce anche un nuovo territorio metropolitano. E sempre su questo nuovo territorio metropolitano, in ragione del consumo, che si scatenano i conflitti, come è stato dimostrato nei casi abbastanza relativamente recenti, perché risalgono a qualche anno addietro ormai, di Londra, per esempio, Parigi, Berlino, ma anche Genova e Roma. Allora, in questo caso le categorie fondative della modernità, che le ricordo, sono la nazione, il paese, il partito e la famiglia, perdono di significato. Ci si deve muovere ora proprio dentro agli elementi di conflittualità che queste nuovamente interpretate zone urbane producono, per trovare una mediazione tra i desideri degli abitanti. In pratica è richiesta la necessità che torni in campo la politica e che la stessa sia in grado di fare magari proprio del conflitto il motore della ripresa. C'è un cambio di paradigma, anche politico. A fronte, diciamo così, di un vecchio sol dell'avvenire, per qualcuno, che rimandava ad un futuro imprecisato il raggiungimento delle aspettative, si afferma al contrario, all'attualità, quell'utopia realizzata tipica del modello del sogno americano. In buona sostanza possiamo dire che si è passati dal fondamento centrato sull'uguaglianza a quello poggiante sulla libertà, e io direi anche la libertà individuale. Rimane comunque un contesto generale di nichilismo dei valori universali, dove le nuove forme di comunità blindate si stanno affermando, cioè quartieri sempre più inaccessibili e sorvegliati, protetti, che definiscono al loro interno i codici di comportamento degli abitanti che lì vivono, i quali si contrappongono a un territorio e ad ambiti suburbani, oltre che a veri e propri ghetti. Dice Ilardi, processi continui di desocializzazione, anomia, mancata produzione di soggettività, il consumo come modo di essere, il territorio come pratica estrema di libertà, questa è la periferia. Quindi il territorio come nuovo luogo o come luogo che nuovamente racchiude le divisibilità di ordine culturale e le diverse mentalità che appartengono a gruppi, clan, minoranze sociali di massa. Non può che esserci la necessità di una nuova politica, e forse noi diremmo anche di una nuova politica di sinistra, che non può che partire da questi territori, dalla constatazione che non sono più i luoghi di lavoro il centro del conflitto, non sono più le rivendicazioni sul tempo comandato e sulle retribuzioni normalmente del dipendente subordinato, ma diversamente è la liberazione del desiderio che comporta con sé una nuova concentrazione sul presente. Ecco, ma per tornare al tema principale, cioè il consumo, che cosa spinge il consumatore a consumare? È l'intensità del desiderio che lo spinge, e poco importa se l'oggetto desiderato, quale sia l'oggetto desiderato, in fondo non si può che consumare, consumare di tutto. A maggior ragione se il desiderio si trasforma, come dicevamo prima, in stato di necessità permanente, cioè in un'azione che non è perfettamente controllata dalla volontà individuale. Allora, fuori dal campo di questa modalità di consumo non c'è nulla, e la libertà in che cosa consiste? Nella pratica gioiosa diciamo così, dell'esercizio consumistico. Questa libertà si estrinseca come la possibilità di agire dentro però a questo stato di necessità. E allora l'eresia, se volete, del professor Ilardi, nel momento storico in cui forse non esistono più le ideologie o quantomeno sono decedute, consiste nella constatazione che la propagazione di questi nuovi spazi, diciamo così, di libertà eccedente nella società dei consumi, soprattutto a favore di frange giovanili, le quali possono attraversare i territori metropolitani urbani con questa, diciamo così, frenesia desiderante, determinano un nuovo assetto del territorio. Non è più quindi il lavoro o la politica a conferire identità all'individuo, mentre lo sono queste nuove o diverse modalità di consumo, per esempio portare certi capi di abbigliamento, ascoltare una certa musica, frequentare taluni spazi di intrattenimento. E allora queste modalità, in modo seppur debole, provvisorio, labile, costituiscono delle appartenenze e contengono al loro interno anche degli elementi di qualificazione politica. Quindi la metropoli, questo tipo di metropoli, come luogo di trasformazione della realtà immagine, e il mercato hanno bisogno di pace sociale per dispiegare all'interno del loro mondo molto artefatto, finto, un pochino riprodotto, quello degli outlet e dei centri commerciali, la messa in scena dell'agire consumistico. Sta proprio appunto in questa incontrollabilità desiderante dell'individuo consumatore che attraversa questo tipo di metropoli il contenuto, diciamo così, eversivo della nuova fase, nell'impossibilità per costui di riconoscerci in una comunità di appartenenza o di conquistare uno spazio pubblico. Se volete, il borghese individualista della fase precedente accettava la società, ci viveva dentro perché si riconosceva in quella modalità di costruzione delle relazioni di mercato. Mentre l'individuo immerso nel consumo totale la combatte, per così dire, se ne separa perché è privo di identità all'interno di questi spazi urbani metropolitani. E men che meno di pulsioni egualitarie. È il conflitto invece la sua cifra distintiva, e il professor Ilardi cita a proposito di questa tesi un'asserzione di Mauro Magatti, che noi qui al Circolo Dossetti conosciamo bene. Ve la leggo. Contrariamente all'immagine falsamente irenica di un mondo estetizzato e privato dal conflitto, dice Magatti, giorno per giorno ci rendiamo sempre più conto di vivere in una realtà dove si moltiplicano le forme spesso inedite e talora violente di conflittualità sociale. E allora è in questo esercizio di libertà, o meglio nel conflitto tra democrazia e libertà, per dirla con le parole di Mario Tronti, che è stato anche lui un amico soprattutto di Giovanni Bianchi, ma anche ha presenziato ormai in tempi un pochino lontani in questo circolo Dossetti di Milano. E dicevo, quindi è proprio in questo conflitto che l'individuo trova la sua possibilità di movimento. Anche l'industria si sta adattando a queste nuove reazioni, forse anche un pochino emotive, no? Emozionali del consumatore, e quindi l'oggetto merce, la sua capacità di seduzione passa, per così dire, in secondo piano. Allora, se per il mercato un modello generico di organizzazione della società è quello, diciamo così, estratto dall'impresa, è invece l'emergere di una coscienza eccedente, cioè non esclusivamente finalizzata alle necessità della produzione, che rappresenta una valvola di sfogo. Così nel consumo è lo scarto tra il desiderio illimitato e la sua possibilità reale di soddisfazione l'humus dove nasce rigoglioso il conflitto. E allora in questa, diciamo così, libertà negativa del consumatore totale che potrebbe passare un'eventuale ripresa dell'agire politico. C'è anche una manipolazione ideologica in questi processi, perché il controllo sociale ed integrazione di sistema nel sistema dominante sono assicurate dalle forme di consumismo, il quale produce parallelamente anche l'occultamento della disuguaglianza, che pure c'è e ce ne accorgiamo ogni giorno, direi, e anche delle fonti di conflitto sociale, con l'eccezione però delle pulsioni incontenibili, come si diceva, del consumatore totale odierno, che quasi contro la sua volontà esce da questi paradigmi ormai consolidati. Veniamo alle conclusioni o a delle conclusioni provvisorie o comunque degli spunti di riflessione che possono nascere dalla lettura soprattutto di questo testo, ma anche dall'analisi di quegli argomenti che in maniera magari un pochino succinta e forse non del tutto completo ho cercato di riassumere fino a qui. Allora, il professor Rinaldi pone il focus sul consumo, anzi lo mette in antitesi al concetto di mercato, perché sono questi i temi ricorrenti in questo testo, e cioè consumo, mercato, conflitto, libertà, politica, soggettività. Però sono trattati con un'angolatura obliqua, utilizzata forse per scardinare le vecchie tradizioni di pensiero. L'analisi infatti muove da un postulato fondamentale, e cioè che il sistema economico sia quello di mercato e che non esista una possibilità esterna a questo paradigma di riferimento. E qui però a me è sorta una domanda. Tuttavia possiamo dire che tutti i sistemi organizzativi, come tutte le questioni umane, quindi anche i sistemi economici, hanno normalmente un inizio, una fase di sviluppo e a volte una fase anche terminale, oppure comunque un'evoluzione ma in forme profondamente diverse da quelle iniziali. Cioè, in buona sostanza, siamo proprio sicuri che il pensiero unico sia proprio l'unico pensiero a cui possiamo attingere ed è quale l'unico pensiero, diciamo, per il futuro? Si può ipotizzare un sistema economico diverso dal capitalismo senza per forza ripiombare all'interno di sistemi o criptocomunisti o neocapitalisti? È chiaro invece che non ci sono dubbi sul fatto che il processo di cosificazione determinato dall'economia di mercato abbia creato certamente un uomo nuovo, forse finalmente liberato dal suo laccio di umanità e costantemente invece dedito al consumo e anche a vendere se stesso e le sue qualità esteriori. Però tutto ciò che è solido a volte può dissolversi nell'aria, e anche questo, chiamiamolo così, nuovo oppio del popolo potrebbe a un certo punto consumare la società che lo ha generato. Va anche detto però che l'edonismo consumista è in un certo senso terapeutico in una società ormai dove la precarietà è consolidata, per la sua propensione a creare un godimento attraverso appunto il consumo, sia pure effimero, però è un godimento che ancora esiste ed è forse l'unica modalità di affermazione per individuale. E quindi non si sa quale ultimo esito potranno portare le ricorsive rivolte dei consumatori totali, che però normalmente sono prontamente sedate dall'accesso in fase successiva alle merci. Non si sono mai trasformate queste rivolte in vere e proprie rivoluzioni che hanno scardinato il paradigma di riferimento, anzi si sono quasi sempre rivelate all'interno del cerchio consumo, produzione e di nuovo consumo. Quindi la libertà eccedente, la libertà espansiva del consumatore apparirebbe come una forma contratta e forse molto conflittuale di quella più espansiva che potrebbe essere intesa all'interno di un patto sociale consapevolmente accettato e condiviso, che per esempio nel caso italiano, e io lo dico perché siamo proprio all'interno di un circolo Dossetti, troverebbe dei riferimenti ancora oggi, io credo, dei riferimenti ancora solidi nei valori costituzionali e anche nei valori della resistenza. Noi le abbiamo riaffermate queste cose proprio nell'introduzione di questo ventesimo corso di formazione alla politica. Però l'impostazione di uno stile di vita unico, oltre che estrarre profitto da qualsiasi pulsione umana, è funzionale anche a una forma capillare di controllo degli individui, che è resa ancora più efficace se gli stessi sono addomesticati ai valori universali consumistici, oltre che all'uso delle nuove tecnologie. Forse per concludere potremmo dire che ai conflitti urbani si potrebbe aggiungere che i limiti di questo sviluppo impongono che soltanto una parte degli abitanti abbia accesso, diciamo così, alla belle époque consumistica, mentre una buona fetta ne rimane ancora fuori. E nonostante tutto si sono appalesate nuove consapevolezze come quella ecologica e ambientale, che hanno portato all'ascesa di economie circolari e maggiormente collaborative. Quindi ci sono sensibilità nuove all'interno di questo quadro che ha una sua certa drammaticità. Però io credo che, per concludere e tornare a questo agile saggio, però ricco di contenuti, e appunto la qualità di un testo potrebbe essere che è capace di dare un'efficace interpretazione dei fatti e forse anche di offrire qualche risposta in merito, ma lo è anche di più se è generativo di nuove domande, di nuovi interrogativi. E io devo dire che potere del consumo, rivolte sociali, questo lo ha fatto, almeno per quanto riguarda la rielaborazione del sottoscritto. Io quindi ringrazio il professor Ilardi per quanto ha scritto in questo testo e lo ringrazio anticipatamente per quello che avrà da dire stamattina sempre su questa materia. Grazie a tutti voi.